Continuiamo la lettura del capitolo 14, leggiamo i versetti da 15 a 24. Se mi amate, osservate i miei comandamenti. Io pregherò il Padre, ed egli vi darà un altro consolatore, perché rimanga con voi per sempre, lo Spirito di verità, che il mondo non può ricevere, perché non lo vede e non lo conosce. Voi lo conoscete, perché egli dimora presso di voi e sarà in voi. Non vi lascerò orfani, ritornerò da voi. Ancora un poco il mondo non mi vedrà più, voi invece mi vedrete, perché io vivo e voi vivrete. In quel giorno voi saprete che io sono nel Padre, e voi in me, e io in voi. Chi accoglie i miei comandamenti e li osserva, questi mi ama. Chi mi ama sarà amato dal Padre mio, e anch'io lo amerò e mi manifesterò a lui. Gli disse Giuda, non l'Iscariota: Signore, com'è accaduto che devi manifestarti a noi e non al mondo? E rispose Gesù: se uno mi ama, osserverà la mia parola, e il Padre mio lo amerà, e noi verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui. Chi non mi ama non osserva le mie parole. La parola che voi ascoltate non è mia, ma del Padre che mi ha mandato. Mi pare che in questo brano Gesù si presenta o si sofferma a considerare qual è il rapporto suo con noi, il rapporto Gesù con i suoi discepoli. Che cosa fa Gesù per i suoi discepoli? Cosa fanno i discepoli verso di lui? Quindi potremmo vedere come al centro di questo brano la persona di Gesù. Vediamo l'amore di Gesù in questo doppio significato, l'amore che ci viene da Gesù e l'amore che doniamo a Gesù. Anzitutto il rapporto con lui è un rapporto d'amore. Se mi amate, comincia così e poi continua ancora. Chi mi ama, chi non mi ama, se uno mi ama. Il rapporto con Gesù non può essere altro che un rapporto d'amore. Un rapporto di sola conoscenza intellettuale non sarebbe un rapporto. Gesù deve essere conosciuto dai suoi discepoli attraverso il cuore. I discepoli non devono fermarsi ad un atteggiamento o ad un rapporto di soggezione, sentirsi al di sotto di Gesù. Deve esserci amore sincero e amore concreto, fatto di sentimento, sarebbe troppo poco. Anzi, l'amore fatto di sentimento tante volte non regge le difficoltà, non è nemmeno amore. L'amore vero è fatto di azioni concrete, e queste azioni concrete sono obbedienza. Chi mi ama osserva le mie parole. Se mi amate, osserverete i miei comandamenti. L'amore è fatto di obbedienza. Se uno dice a una persona ti amo, però fa tutto il contrario di quello che questa persona desidera, o chiede, allora l'amore non è vero. Come ha fatto anzitutto l'amore di Gesù per i suoi discepoli? Io pregherò il Padre, con il suo primo amore per noi, discepoli suoi, è la sua preghiera. Lui si rivolge al Padre, in questo modo ci ama, prega per noi. E che cosa chiede per noi al Padre? Non chiede salute, non chiede benessere, non chiede cose materiali. Chiede il Consolatore, il Paraclito, perché rimanga con voi per sempre. Ecco qual è l'amore di Gesù per noi. Egli desidera che in noi e accanto a noi ci sia il Paraclito, il Consolatore, che rimanga con noi definitivamente, per sempre. Lo spirito di verità che il mondo non può ricevere. Con Gesù chiede al Padre per noi questo spirito che ci distingue, che ci contraddistingue dal mondo. Il mondo non lo conosce, non lo può avere. Perché il mondo rifiuta di accogliere Gesù. Quindi questo mondo non può ricevere lo spirito di verità. Che lo spirito di verità è lo spirito che manifesta il Padre, e chi manifesta il Padre, abbiamo visto stamattina, è Lui, Gesù. Quindi solo chi ama Gesù, chi è nell'amore con Lui, può ricevere lo spirito di verità, lo Spirito Santo. Gesù desidera per i Suoi lo spirito di verità, cioè desidera che anche i Suoi discepoli diventino manifestazione di Dio, che la vita dei discepoli sia rivelazione del volto di Dio, di modo che se qualcuno vuol vedere Dio, basta che guardi la vita dei discepoli di Gesù. Se qualcuno vuole incontrarsi con Dio Padre, basta che si incontri con i discepoli di Gesù, perché ricevono lo spirito di verità, quello spirito che manifesta l'invisibile, che manifesta il Dio che nessuno può vedere. Quando noi riceviamo spirito di verità, la nostra vita si trasforma. La nostra vita comincia ad assumere gli atteggiamenti di Dio. E così attraverso questi atteggiamenti possiamo conoscere, vedere, incontrare il Dio invisibile. Il primo gesto quindi dell'amore di Gesù per i Suoi è questa preghiera, una preghiera molto grande e preziosa, perché quello che chiede è un dono grande per il mondo. Non è un dono grande solo per i discepoli, ma è un dono grande per tutto il mondo. Lo Spirito Santo Gesù lo chiede per i discepoli. Gesù prega per i discepoli. I discepoli però, venendo arricchiti dallo spirito di verità, diventano un faro di luce, se vogliamo usare questa immagine, diventano un dono grande per tutto il mondo, perché il mondo può vedere in loro qualcosa di Dio, qualche aspetto della vita di Dio, qualche aspetto del cuore di Dio. Quindi il dono che i discepoli di Gesù ricevono dal Padre per la preghiera di Gesù è una missione, è cioè una grazia per tutti, non solo per loro. Perciò credo che per un cristiano non dovrebbe tanto preoccuparsi di fare chissà che cosa per il mondo. Se un cristiano si lascia riempire dello spirito di verità, la sua vita diventa una grande cosa per il mondo. Diventa una finestra aperta sulla vita di Dio. Per questo Gesù ha detto con gioia, immagino, con tanta gioia, quella parola: voi siete il sale, voi siete la luce del mondo. Voi che avete ricevuto lo Spirito Santo, voi che avete ricevuto lo Spirito di verità, perché voi manifestate Dio agli uomini che non vedono Dio. Voi portate sulla terra il sapore di Dio a quegli uomini che non credono che c'è. Eppure qualcosa di Dio giunge anche a loro attraverso di voi. E questo senza che noi facciamo niente. Amiamo Gesù. Lo Spirito Santo ci investe, ci prende, ci trasforma, ci rende verità. Il secondo dono che Gesù fa, il secondo atto del suo amore è questo: Gesù si fa papà per i suoi. Non vi lascerò orfani, ritornerò da voi. Gesù si sente papà per i suoi discepoli, qualche volta ha detto loro anche la parola figlioli, ricordate? Si sente papà, perché sa che in lui c'è l'amore del Padre per loro, l'amore di Dio, lui l'ha preso tutto per i suoi discepoli. Quindi si sente papà: non vi lascerò orfani. Ai discepoli sembra di rimanere orfani quando Gesù muore, se ne va. Non vi lascerò orfani, tornerò da voi. Ecco, Gesù si fa papà per loro, per i suoi discepoli. Il terzo dono con cui Gesù ama i suoi è questo: si lascia vedere. Il mondo non mi vedrà più, voi invece mi vedrete. Il mondo non lo vede Gesù, per il mondo è come se lui fosse morto, come se lui non esistesse. Voi mi vedrete. È quel dono che ci fa il Signore, di poterlo vedere. Cioè, cosa vuol dire vederlo? Vuol dire vederlo con gli occhi? Io direi che vuol dire di più. Se noi vediamo uno con gli occhi, sono sicuro che lui c'è. So come lui è, so cosa fa perché lo vedo. Ora, vedere Gesù vuol dire avere queste certezze. Ho la certezza che lui c'è, è presente, è vivo. Lui agisce e io so cosa lui fa. Voi mi vedrete. Avremo tutte le conseguenze della vista diretta. Avremo una sicurezza. Voi mi vedrete, allora vuol dire starete tranquilli. Avremo pace e sicurezza, come quella che possono avere quelli che lo vedono, che lo vedessero direttamente con gli occhi. Voi mi vedrete perché io vivo e voi vivrete. In quel giorno voi saprete che io sono nel Padre e voi in me e io in voi. Ancora Gesù ci manifesta il suo rapporto col Padre, non si fa vedere da solo, ma si fa vedere nel cuore del Padre. Quindi ci mostra la pienezza della sua vita e del suo amore. Ci mostra dove lui nutre l'amore e dove lo riversa. Quindi l'amore di Gesù è veramente grande, perché non mantiene segreti. Il segreto della sua vita ce lo mette davanti ai nostri occhi. Ancora, Gesù nel suo amore ci guadagna l'amore del Padre. Chi mi ama sarà amato dal Padre mio. E anch'io lo amerò e mi manifesterò a Lui. Ci guadagna l'amore del Padre. Per amore di Gesù, il Padre ama anche noi. Sarà amato dal Padre mio. E se noi ci rendiamo conto, scopriamo l'amore del Padre per noi, allora è fatta. Allora la nostra vita non ha più bisogno di niente. Da quel momento in cui ci diventa chiaro che il Padre ci ama. Il Padre mio lo amerà. E noi verremo a Lui e prenderemo dimora presso di Lui. Che bello. Gesù dice: non solo io verrò a voi, o il Padre verrà a voi, noi verremo a Lui e prenderemo dimora. Prendere dimora vuol dire abitare stabilmente, non essere di passaggio. Ecco, come è fatto, come può essere, fino a che punto può arrivare l'amore di Gesù per i Suoi discepoli. Vediamo ora l'altra parte. Com'è il rapporto del discepolo verso Gesù? Da parte del discepolo c'è solo questo: se mi amate, osserverete i miei comandamenti. E la conclusione del brano che abbiamo letto: chi non mi ama non osserva le mie parole. Se uno mi ama, osserverà la mia parola. Da parte del discepolo c'è questo atteggiamento: osservare la parola di Gesù, accogliere i suoi comandamenti e osservarli. Osservarli vuol dire viverli, tradurli in vita. Quindi l'amore del discepolo per Gesù è fatto di, potremmo adoperare questa parola, anche se non è molto apprezzata al mondo d'oggi, la parola obbedienza. L'amore del discepolo verso Gesù è fatto di obbedienza. Gesù dice una cosa, la faccio. Non ci ragiono su, è parola sua. Lui è uno che mi ama, quindi non mi imbroglia. Lui è uno che vive nel Padre, quindi nell'eternità, quindi vive nella sapienza, quindi vive vedendo anche il mio futuro e il futuro di tutto il mondo. Quindi la sua parola la prendo come la miglior sapienza di questo mondo, senza che io debba capire che è una parola sapiente. Lo so già perché mi fido di Lui. Chi mi ama osserva la mia parola, osserva i miei comandamenti. Facendo in questo modo, il discepolo assomiglia, viene ad assomigliare a Gesù, perché Gesù è colui che fa la volontà del Padre. Gesù è colui che ubbidisce in tutto al Padre. Se noi ubbidiamo in tutto a Gesù, e la parola di Gesù è del Padre, la parola che voi ascoltate non è mia, ma del Padre che mi ha mandato. E se uno ubbidisce a Gesù, sta ubbidendo al Padre, diventa uguale a Gesù stesso, diventa figlio come il figlio unigenito. Riceve nel cuore spirito e vive spirito di ubbidienza, di dipendenza da Dio, proprio come Gesù. La pienezza, la verità dell'amore per Gesù sta qui, nell'obbedienza. Qualche volta c'è qualcuno che dice, ma io, a me sembra di non amare Gesù, perché non sento niente. Non sento niente, nessuna devozione. Una volta sì, quando ero giovane, amavo il Signore, sentivo tanto trasporto. Ora io dico, non è da questo che si vede se tu ami. Ma tu ubbidisci alle parole di Gesù? Io cerco di ubbidire, ubbidisco. Allora lo ami. Se uno mi ama, osserva la mia parola. Non sa che faccio nel Signore del sentimento dell'amore, ma azioni di amore, quindi azioni di ubbidienza, le quali possono esserci anche se non sentiamo niente. Io mi immagino, non ho provato, ma mi immagino che due sposi, dopo 40 anni di matrimonio, o 40, non lo so, ma non è come quando erano fidanzati, non sentono più granché, e magari anche per giorni interi non si dicono neanche una volta ti voglio bene. Non so voi come fate, potrà capitare. Però il marito continua a fare la volontà della moglie, esaudire i suoi desideri. La moglie continua a preparare, a lavorare, a faticare per il marito, senza lamentarsi e con normalità, come la sua occupazione normale. Questo è amore. Fa. L'uno fa la volontà dell'altro. Anche se non ci sono sentimenti, né nascosti né manifesti, l'amore c'è lo stesso. Perché c'è il dono di sé, il dono di se stesso. Il nostro amore per Gesù è così, non è fatto di sentimenti. Se qualcuno sente un po' di trasporto di amore, va bene, lo senta pure e lo goda e cerchi di portarne tutto, ma non è indispensabile. Se uno non sente niente, non vuol mica dire che non ami il Signore. Se ami il Signore, lo si vede da come li ubbidisci. La ricompensa di quest'amore è grande. Chi mi ama sarà amato dal Padre mio. Anch'io lo amerò, mi manifesterò a Lui. Tre ricompense, tre paghe riceve chi ama Gesù. Sarà amato dal Padre mio. Anch'io lo amerò. Mi manifesterò a Lui. È molto bello pensare a queste realtà. Veniamo inondati da un amore grande, obbedendo a Gesù. Se ubbidiamo a Gesù possiamo sentirci amati da Dio, dal Padre. Possiamo essere sicuri che siamo amati. E quindi non abbiamo da disperare di nulla, per nulla. Possiamo essere sicuri anche dell'amore di Gesù. Lui si manifesta a noi. Lui ha tanti modi per manifestarsi, a ognuno il suo modo, ma Gesù mantiene questa promessa. Si fa vedere in qualche modo a quelli che lo amano, che li ubbidiscono. Vi ricordo qualche altra parola di Gesù e anche dell'Antico Testamento, che può collegarsi con queste che abbiamo sentito e meditato. Non chi dice Signore, Signore, ma chi fa la volontà del Padre mio entrerà nel Regno dei Cieli. Quindi non chi butta fuori i sentimenti a tutto spiano, ma chi fa la volontà del Padre mio. Un salmo dice, nella tua volontà è la mia gioia più che in ogni altro bene. Nella tua volontà è la mia gioia. Indicami, Signore, la tua via, mostrami i tuoi sentieri e li seguirò fino alla fine. E ancora un brano dell'Antico Testamento. Che cosa vuole il Signore da te, se non che tu l'ami? Tema il Signore tuo Dio, tenendoti unito a Lui, ubbidendo la sua voce, camminando in tutte le sue vie. Siccome Dio è amore, amare, amarlo e amare Gesù richiama la presenza di Dio in noi, proprio come è stato detto dal Signore, noi verremo a Lui. Nel libro del Siracide 4,14 c'è questa frase, il Signore ama coloro che la amano, la sapienza. Il Signore ama coloro che la amano. E la sapienza è un po' il simbolo del Figlio di Dio, la parola di Dio. E nel libro della Sapienza, capitolo 6, facilmente è contemplato Dio da chi l'ama e trovato da chiunque lo ricerca. L'amore è osservanza delle sue leggi. Il rispetto delle leggi è garanzia di immortalità, e l'immortalità fa stare vicino a Dio. E ancora una promessa del Signore nel libro dei Proverbi, io amo coloro che mi amano, e quelli che mi cercano mi troveranno. Ecco, Gesù semplicemente dicendo questa frase ha riassunto tutte queste parole e tante altre dei libri dell'Antico Testamento. Chi mi ama sarà amato dal Padre mio e anch'io lo amerò e mi manifesterò a Lui. Anche oggi durante il silenzio potrete semplicemente rileggervi adagio una frase alla volta, questo brano, e ripeterla ancora, prima di passare alla seconda. Lasciare che la parola lavori dentro di noi, senza che noi pensiamo granché. La leggiamo una riga, due righe, le ripetiamo due, tre volte, quattro, cinque volte, anche di più, lentamente. Poi passiamo alla prossima. Vi verrà in mente qualcosa di quel che ho detto, il Signore vi farà venire in mente qualcos'altro, vi farà venire in mente qualcosa della vostra vita. Ecco, mettiamo tutto nel suo amore. E poi passate a un'altra frase e rileggete un'altra. Così con semplicità, col desiderio di amare Gesù, nutrendoci, mangiando questa sua parola, che poi farà il suo effetto nella nostra vita.